minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato,
carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi vi raccontiamo il percorso di una persona che ha combattuto il cancro, ha reagito e lo ha vinto. Ma come sempre, prima di entrare in tema, un paio di piccole buone notizie. Diamo i numeri, 40% è la proporzione di prodotti sfusi venduti nel 2010 nei supermercati del gruppo SMA. In 9 mesi sono state vendute 42 tonnellate di prodotti senza imballaggio, soprattutto detersivi, circa il 40% del totale. Come riporta Yes Life, anche il risparmio economico è notevole e spesso si giunge persino a dimezzare i costi del prodotto. In Lombardia si beve acqua del rubinetto. Una ricerca commissionata in questa regione da Acqua Italia svela che il 70% dei lombardi beve acqua del rubinetto, il 38% degli intervistati dichiara di berla quasi sempre, il 39,1% saltuariamente. La morte ha bussato alla mia porta, io mi sono barricata e non ho aperto. Questo è il titolo di un libro edito da Graus Editore che racconta l'esperienza di una donna a cui viene diagnosticato un cancro al seno e che da un giorno all'altro si ritrova la propria vita sconvolta e trova la forza e la capacità di reagire che la porta poi a combattere e a vincere la malattia. In studio l'attrice napoletana Gabriella Di Luzio, autrice del libro. Signora Di Luzio, benvenuta.
Salve, buongiorno.
Allora, noi tralasciamo in questa sede la sua carriera di attrice perché lei è stata così gentile da venire qui per raccontarci la sua esperienza privata, ma conosciamo il suo curriculum che spazia dai classici alla sceneggiata, dal cabaret al cinema. Poi faremo anche un cenno allo spettacolo in scena da martedì prossimo. Dunque, ci racconti la sua esperienza di battaglia contro il cancro che inizia nel mese di giugno 2008.
È stato uno tsunami che mi si è abbattuto addosso, una cosa veramente insospettabile perché nessuno nella mia famiglia è stato colpito da questo male. E così all'improvviso vai a fare le analisi e niente, devi affrontare questo ciclone. E allora è iniziato tutto il percorso, l'intervento, la chemioterapia adiuvante, un secondo intervento e poi la radioterapia. E con tutto quello che poi ti accade intorno, cioè renderti conto che c'è una parte di mondo che ti delude profondamente e anche le cose belle, cioè il ritrovarti intorno gli affetti familiari, gli amici. E il percorso è stato duro, è stato lungo, è stato difficile e devo dire, e poi non sempre rettilineo perché ci sono stati imprevisti e non sempre piacevoli, e la scrittura in quei momenti per me è stata catarsi e terapia. La scrittura è stato il mio compagno di viaggio e io minuziosamente e anche spietatamente a volte ho annotato tutto quello che mi andava succedendo.
Parliamo del momento della diagnosi.
Il momento della diagnosi è terribile, cioè avere quel foglio tra le mani sul quale è scritto questo verdetto, carcinoma. E quindi la vita all'improvviso, ecco, quello è il discrimine tra il prima e il dopo, cioè leggere carcinoma su quel foglio vuol dire ecco adesso inizia un'altra fase della mia vita e in ogni caso non sarò mai più la stessa di prima. Leggere quella parola vuol dire prendere in mano la propria vita e dover affrontare tutto quello che c'è da affrontare. È terribile leggere quella parola, ma oggi io ne parlo con serenità e devo dire anche allora io non ho mai orpellato questo male con dei termini tipo brutto male, male incurabile, una malattia, un tumore. Il tumore può essere anche benigno. Io l'ho sempre chiamato cancro con molta lucidità e forse Questa è stata la chiave per affrontarlo nel modo giusto, senza infingimenti, senza filtri e quindi guardando in faccia spietatamente la realtà. E devo dire che a tutt'oggi, e non trascurando mai i controlli, perché questo vorrei dirlo chiaro e forte, e se le mie parole possono servire a salvare anche una sola persona, io sono felicissima. Quindi i controlli non bisogna mai trascurarli. Io, ecco, questo mese avevo le prove dello spettacolo, eppure ho fatto tutti i controlli di routine, ivi inclusa l'attack total body, e per fortuna è andato tutto bene. Quindi vorrei dire a tutti, non abbiamo terrore, affrontiamo le cose con la giusta lucidità, perché ce la si può fare. Io ho tante amiche che ce l'hanno fatta ben prima di me ed oggi sono fuori del tunnel.
Intervento, l'intervento chirurgico.
Bene, l'intervento, ecco, con la chirurgia il male viene estirpato, quindi devo dire è andato bene, non è stato demolitivo il primo, perché io ne ho avuti due, il secondo l'ho scelto, e devo dire anche una cosa che magari meraviglierà molti, però ecco, io la sera dell'intervento, siccome mi hanno dimessa in giornata, la sera dell'intervento ero a cena fuori con mio fratello, chiaramente protetta da una lunga tunica molto larga che non facesse intuire che sotto ero tutta incerottata, fasciata, ed è andato bene, non è stato demolitivo il primo, quindi non ho avuto questo shock iniziale, ma devo dire non bisogna aver paura neanche di quello, perché le ricostruzioni vengono fatte benissimo, tant'è che io poi mesi dopo ho affrontato un secondo intervento perché ho maturato dentro di me proprio la convinzione che è meglio demolire ricostruendo a livello estetico, perché così le possibilità di recidiva che comunque ci può essere si allontanano enormemente, e come me hanno fatto tante altre donne, si sono trovate bene, ma comunque ogni caso è un caso a sé, io non posso pontificare per tutti i casi, e il mio era un multifocale e quindi forse è stato meglio poi affrontare il secondo intervento. Non mi sono mai vista mutilata, perché contestualmente al secondo intervento ho avuto l'impianto di un espansore che poi è stato sostituito dalla protesi, e a integrare questo anche l'innesto di cellule staminali autologhe mie, tolte dalla pancia, e tutto è senza dolore assolutamente, con una lieve sedazione, e quindi posso dirmi veramente fino ad ora soddisfatta di tutto il percorso. Anche le chemio le ho affrontate, ecco, quando in letteratura la chemio viene descritta come veramente qualcosa di devastante, e in effetti lo è. Io quando andavo lì in ospedale per affrontare le chemio, nell'attesa ho conosciuto tante signore, e lì è l'inferno dei vivi veramente. Però anche quelle bisogna affrontarle con lo spirito giusto. Ho affrontato anche, ecco, io che avevo i capelli lunghissimi ed oggi sono di nuovo lunghi, perché anche i capelli ricrescono, siatene certi, ho affrontato l'inferno di vedermi così, senza capelli, e ho deciso di farmi rasare a zero proprio in coincidenza con il primo ciclo di chemio, per non vedere queste ciocche che poi si impoveriscono giorno dopo giorno. E cioè, quindi anche questo è tutto un percorso molto difficile, però bisogna farcela assolutamente, e conosco tante persone che come me ce l'hanno fatta, e non trascurando mai i controlli, quello voglio dirlo veramente, voglio dirlo ad alta voce addirittura, i controlli sono importantissimi, perché ci può essere poi qualcosa che non va in un secondo momento, e affrontata nei tempi giusti si affronta come la prima volta. A me non è successo per fortuna fino ad ora, e quindi per ora posso dire tutto ok.
Lei ha fatto sia chemioterapia che radio?
Sì, io ho fatto tutto, ho fatto i due interventi, ho fatto la radio, ho fatto prima la chemio e poi ho fatto 25 sedute di radioterapia per essere ancora più sicuri, per proteggere i sovraclaveari, l'ascella e anche il seno, perché poi magari ci può essere un frustolo, qualcosa che è sfuggito all'occhio umano e che potrebbe essere rimasto, spero di no, ma insomma la radio è un ulteriore chance che aiuta nel percorso. Devo dire, io ho affrontato tutto molto bene, ci sono stati dei momenti terribili, nei momenti in cui ho pianto disperatamente nella solitudine della mia camera, in cui mi sono appoggiata alla scrittura come mio compagno di viaggio, è stata una grande consolazione, ecco, descrivere tutte le angosce, i timori e anche le speranze.
Perché lei questo libro l'ha scritto quindi in tempo reale? Esatto, come
sì,
un diario, una sorta
sì,
di
è
diario.
Stato un diario di dubbi e di tormenti, io così lo definisco, ed è iniziato da subito, dal momento della diagnosi. Quindi è iniziato da subito, dovevo appoggiarmi a qualcosa, perché in quei momenti ti senti veramente sola e disperata, e la scrittura è stata balsamica per me, è stato un aiuto immenso.
Il suo rapporto con i medici?
Ma io devo dire, a parte un paio di casi in cui due medici, e devo dire purtroppo due dottoresse, non mi sono piaciute, io ho incontrato e me ne sono liberata subito, ecco, ho avuto l'intuito, perché questa è una battaglia che si fa in due, la fa il paziente col medico. Se si incontra una persona non giusta, bisogna avere il coraggio di eliminarla, non fisicamente ovviamente, di non collaborare più con questo medico. Io sono stata circondata da un'eccellente sanità, per il resto, tolte queste due eccezioni, è un'eccellente sanità, e devo parlare velocemente del dottor Tirelli, che mi ha fatto i due interventi, bravissimo, e infatti mi era stato consigliato da un'amica che ha avuto il mio stesso percorso e mi sono trovata molto bene, e poi il dottor Caggiati, che nella ricostruzione è un mago veramente, e poi tanti, anche le infermiere dell'ospedale dove ho fatto la chemioterapia, e ancora a Sant'Andrea dove ho fatto la radioterapia. Sono stata circondata da persone dolci, affettuose, piene di premure, veramente sono state vestali del mio percorso terapeutico, e sono molto grata, perché è importante trovare le persone giuste.
Parliamo ora del ruolo dell'amicizia e poi quello dell'amore.
Sì,
in questo percorso che ha fatto,
ecco, anche nelle amicizie, ecco,
che cosa questo è successo, ad esempio, quando lei ha detto alle amiche e agli amici ho un cancro.
Ecco, allora, ci sono stati degli amici meravigliosi che mi sono stati vicino, veramente un amico, Mario, che mi ha accompagnato sempre ai cicli di chemioterapia, amiche che si sono preoccupate del mio stato, che mi hanno telefonato spesso, con timore quasi, e mi hanno detto tante belle parole, portandomi esempi di conoscenti, di parenti o di se stesse che avevano affrontato questo mio stesso percorso. Altre persone, devo dire, ahimè, che insomma, era come se si guardassero allo specchio e temessero questo mio male, temessero nel senso che temessero la possibilità che questo male potesse accadere anche a loro, e mi dicevano: ti prego, interrompiamo il discorso, non voglio parlarne, stai zitta. A volte anche con una certa durezza, se non addirittura violenza, e questa cosa mi ha fatto male, perché questa cosa io non l'auguro a nessuno, chiaramente, però può succedere, e allora bisogna parlarne anche con una certa lucidità. Non parliamo poi dell'amore, perché io vivevo un amore e lo vivevo da tanti anni.
Quindi no? Aveva un compagno quando è successa,
sì,
quando
sì,
c'è
sì.
stata questa diagnosi?
Sì, avevo un compagno, e devo dire che all'inizio l'ho visto addirittura versare qualche lacrima, ma col tempo, ma subito, da quasi subito.
Che corrisponde a quale periodo, in quale momento? Dopo la diagnosi, ovviamente.
Dopo la
diagnosi,
poi sono venute le vacanze, la mia chemioterapia, subito
quindi,
dopo.
Quindi con la chemioterapia?
Sì, sì, sì. Subito dopo ho visto che si allontanava, e poi sparito. Io dopo 14 anni, chiaramente, non potevo rassegnarmi a tutto questo. Si è chiuso a riccio, si è rifiutato a qualsiasi spiegazione. In realtà aveva un'altra.
Cioè, è sparito?
Beh, sparito non può sparire, perché è una persona anche abbastanza visibile.
No, per lei dico.
Sì, per me è sparito. Per me è sparito, io l'ho cercato, io non ho mai cercato uomini nella mia vita, ma era il mio compagno da 14 anni.
Non c'è stata nessuna spiegazione, io
no,
vado via perché
no,
tu...
poi l'ho pretesa questa spiegazione, ho detto no, tu me lo devi dire, e non ha saputo dire altro se non una frase che mi ha ferito mortalmente. Dice: sai, non avevo più stimoli. Ed è una cosa veramente terribile, terribile, perché io poi non mi sono mai fatta vedere in disordine, o tampoco mutilata, perché non lo sono mai stata. Non lo so, evidentemente deve aver avuto terrore di questo male, è una cosa che mi ha fatto veramente male. Poi alla fine ho scoperto, perché l'ho scoperto con prove certe, che
aveva un'altra donna,
si stava
quindi
sollazzando.
Il cancro c'entrava poco, forse
ma no,
è stata
forse
una scusa.
Ma no, non è stata una scusa, la donna se l'è cercata dopo il mio cancro. Sì, sì, no, evidentemente ha voluto proprio liberarsi di me, perché forse cancerosa gli facevo impressione,
forse ha avuto paura
anche
che morisse, insomma,
eh
no?
Sì, quindi, sì, sì, io forse ho avuto paura che io
una
defungessi.
Sorta di eutanasia affettiva per poi non rimanere solo o non soffrire dopo, no, sempre Ovviamente non è stato così, non sarà così, però, beh, però è terribile. Nella mente delle persone è certo.
È terribile, tant'è che poi quest'estate quando mi ha chiamato per dirmi che aveva letto il mio libro e che n'era, gli era piaciuto tantissimo.
Si sarà anche ritrovato in questo
Ma avrà fatto anche la ruota come i pavoni, perché è un urlo d'amore, perché insomma...
Certo, è stata comunque una dichiarazione.
Sì, è stata una dichiarazione, però io l'ho raggelato, perché a quel punto insomma avevo elaborato un lutto talmente terribile di un anno e mezzo che insomma... quando mi ha chiamato per dirmi queste cose sono stata abbastanza scostante, perché ho sofferto troppo.
Questo per l'amore. Per quanto riguarda l'amicizia, questo atteggiamento di cui lei ha parlato, un po' sfuggente da parte di alcune amiche o alcuni amici, l'ha ferita, e va bene, questo è chiaro, ma in lei c'è stata una comprensione nei loro confronti, cioè una giustificazione?
Ma sa, io la giustificazione la posso
nel
anche...
Nel senso, ci sono persone che non riescono, sono proprio incapaci di affrontare una cosa del genere.
Un gran
no?
peccato.
Anche
perché...
volendo magari, ecco questo dico.
Sì, è un
io
gran...
sono d'accordo con lei, assolutamente.
Sì, ma io,
no?
io comprendo tutto, perché quando si ha una cosa di
però,
questo genere...
Cioè, come... se lei calcola che ci sono persone che non riescono a entrare negli ospedali, ecco, è assolutamente al di fuori della loro... capacità.
Sì, ma io infatti le capisco e lei mi sta confermando un mio pensiero, però poi succede che nella vita devi anche sfrondare un po', perché sì, io capisco come sono fatte loro, però il mondo poi nel mondo succede anche che ti può venire addosso una patologia oncologica, e allora ok, mi sta bene che loro siano così, però intanto è giusto anche circondarsi di persone che invece ti sappiano dire una parola giusta nel momento giusto, e io ho avuto anche quelle, perché devo dire ho avuto amici meravigliosi che non solo non si sono impressionati di quello che mi succedeva, ma mi sono stati vicino in tutti i modi. Io capisco queste persone che hanno terrore, ma nella vita bisogna anche un po' attrezzarsi, credo, perché una cosa del genere, io spero che non capiti a nessuno, però in effetti poi può anche succedere. Anch'io per me stessa non l'avrei mai sperata una cosa del genere, e poi mi è caduta addosso. E cosa ho fatto? Ho preso in mano la mia vita. Quindi sì, tutta la comprensione del mondo verso queste persone, però insomma... va bene così, che loro stiano altrove.
Sempre per rimanere nel campo dell'amicizia, quindi c'è stato un prima e un dopo. Amicizia, ma anche poi nei confronti della società. Un prima e un dopo, dove lei prima si comportava in un certo modo dopo è stata un'altra cosa.
Ma io in apparenza sono la stessa persona di prima, ho lo stesso modo di rapportarmi con le persone, dicono... è una parola un po' inflazionata, ma insomma è quello che mi dicono, in modo solare, nel senso che sono un'estroversa, sono molto socievole, però in realtà io la mia vita ho dovuto risettarla, ho dovuto ristabilire le priorità, ho dovuto sfrondare l'inutile, perché una catastrofe del genere, quando ti si abbatte addosso, ti costringe a vederti... crudamente, spietatamente, a guardarti dentro e quindi a rifondare un po' la tua vita. Ed è quello che io ho cercato e sto cercando di fare, eliminando il superfluo e soprattutto, ammonendo in tono bonario, chiaramente senza mai da un pulpito, perché io non mi potrei permettere di pontificare... avendo i miei errori che ho commesso anche numerosi nella mia vita, ma insomma ammonendo che nella vita, oltre a un lato di così di divertimento, un lato leggero, purtroppo esistono queste realtà, e basterebbe farsi una passeggiata per gli ospedali o nei reparti oncologici per rendersene conto. E quindi io, ecco, per rispondere alla sua domanda, un po' ecco, adesso mi riferisco con maggiore disponibilità verso persone che non dico che abbiano avuto il cancro, per carità, ma insomma che abbiano una maggiore attitudine al rapporto umano, ecco, stabilito su queste premesse, ecco, della comprensione.
Quindi oggi cos'è che lei non accetta dalla persona che va
ma
a conoscere?
Non sono così rigorosa, in effetti io tendo ad accettare, però poi dentro elimino. non accetto le persone troppo superficiali, perché arriva un momento, anche se non ti prende il cancro, io non lo auguro a nessuno, in cui bisogna un po' guardare la vita con un po', perché poi esistono anche persone molto disponibili, vedo tanti volontari, persone che stanno vicino a chi soffre. Io non dico questo, però ecco, non accetto la persona che poi pensa che nella vita ci sia solo il divertimento e che quella parola cancro non debba neanche essere nominata, perché io queste persone purtroppo le ho incontrate, poche, ma le ho incontrate. Queste forse non è il caso proprio che facciano parte un po' del mio contorno, delle persone di cui mi circondo nella vita, nel quotidiano.
La sensazione di essere diversa, di avere su di sé degli sguardi di compassione.
Sì, dunque io l'ho avuta soltanto perché, a dire il vero, in questo ho avuto una piccola fortuna. Certo, dovevo girare con capelli non miei in quel periodo, però a parte quello nessuno poteva sospettare che io avessi il cancro se non lo dicevo io. Ma mi sono sentita diversa e brutta, sporca e cattiva proprio quando ho visto che l'uomo che io amavo e che diceva di amarmi da 14 anni si allontanava da me. Ecco, allora veramente...
come se avere il cancro fosse stata una punizione.
Esatto, e mi sono sentita veramente l'autostima che già insomma è claudicante in ogni essere umano,
in una situazione
e anche
del genere,
in me,
certo.
L'autostima veramente crollare. Ecco, quelli sono stati i momenti in cui io mi sono sentita, ecco, diversa, perché emarginata da lui, ghettizzata e trattata così, come, ecco, mi sono sentita una vecchia ciabatta da rottamare e lui mi ha rottamata.
Cosa è successo al lavoro, alla sua attività di attrice in tutto questo periodo, in questi 2 anni e mezzo?
Ma io, ecco, veramente non ho perso il vigore. Devo dire che con l'influenza mi mette a letto quando mi accade. Io col cancro non sono mai stata a letto e quindi... Però all'inizio...
Ma dopo il ciclo di chemioterapia?
Nemmeno, tornavo a casa, anzi subito dopo mio amico mi accompagnava, ecco, gli amici li ho avuti.
Quindi non ha mai avuto febbre?
No, mai, e non ho mai dato di stomaco, come si dice.
Esatto.
Infatti i dottori erano molto meravigliati di questo, addirittura è capitato che la stessa sera poi andassi a ballare con amici, quindi su questo voglio dire che può succedere anche questo, non a tutti, però ecco, io veramente il mio primo ciclo di chemio... Immaginavo che venissero queste reazioni devastanti che non arrivavano. L'ho detto al medico al secondo ciclo, dice: signora, aspettiamo, perché i suoi dosaggi sono massicci, aspettiamo il prossimo. E non sono mai venute queste reazioni negative, forse perché ho opposto psicologicamente una resistenza talmente forte, uguale e contraria, io non lo so perché, però vi giuro che non mi sono mai venute queste reazioni. E quindi il lavoro non ne ha risentito granché, soltanto che all'inizio è terribile, perché hai questo verdetto di cancro e io non potevo nemmeno sapere se dopo 3 mesi sarei stata viva o meno. E quindi questo spettacolo, per il quale stavo firmando un contratto con un teatro romano, l'ho congelato. E l'ho congelato, insomma, per un curioso accidente fino ad oggi.
Fino ad oggi, perché in realtà invece martedì 2, questo spettacolo,
sì,
va in scena.
Sì, Attimi, con un sottotitolo che è Una, Nessuna e 100.000, perché è una galleria di personaggi femminili che parlano degli attimi della vita: amore, odio, indifferenza, gioia, dolore, riso, pianto, eccetera. E anche un po' una cavalcata attraverso alcuni generi teatrali di quelli che io ho attraversato, e anche facendo incursioni nel genere napoletano. Io sono napoletanissima e ci tengo alle mie radici, anche se vivo a Roma da tanti anni. Quindi Una, Nessuna e 100.000, dal 2 al 7 novembre. Lo spettacolo è mio e di Antonio Maiella, che è un giornalista beneventano, dal 2 al 7 novembre al Teatro Petrolini, al Testaccio, via Rubattino 5.
Diciamo anche il numero di telefono, che è 06 57 57 488.
Sì.
Allora, noi ringraziamo Gabriella Di Luzio.
Grazie.
Ricordiamo
a lei.
Il libro che parla di questa esperienza, di questa lotta contro il cancro, lotta vinta. Gabriella Di Luzio, La morte ha bussato alla mia porta, io mi sono barricata e non ho aperto. Noi la ringraziamo per essere stata con noi, per averci raccontato la sua esperienza.
Grazie a lei e agli ascoltatori.
Questo racconto può servire a chi sta nella condizione
in cui lei... È un messaggio di
lei...
positività, infatti.
Di reagire.
Certo, di reagire e di non trascurare mai i controlli e non avere terrore.
Grazie Gabriella Di Luzio.
Grazie a tutti.
Grazie molte. La rubrica infatti termina qui, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.